Ciao, sono Cecilia.
Ciao, sono Lorenzo, questo è Cocci.
Un late talk di No Name Radio a cura di Scomodo.
Oggi parliamo di cinema, perché non ci sono più i popcorn di una volta? Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Cocci. Siamo qui con Francesca Archibugi, regista e sceneggiatrice, e Gaia Sidoni, che è una content creator, una critica cinematografica, e volevamo parlare del cinema per l'allegria di Cecilia, che dice che stiamo facendo le sette arti. Insomma, stiamo tentando di fare un'opera del Rinascimento, e oggi parliamo di cinema, finalmente. Volevamo iniziare subito una domanda, perché hanno fatto anche una petizione che è finita in Parlamento contro i nostri pipponi iniziali, quindi tentiamo di tagliarli il prima possibile. E appunto, io sono appassionato di cinema e l'ho detto miliardi di volte in questo podcast, infatti smetterò oggi è basta. E ho iniziato appunto...
La scelta migliore cominciare oggi a smettere di parlare di cinema.
Esatto, no, da adesso. E ho iniziato proprio ad appassionarmi di cinema perché era l'unico modo in cui io riuscivo a comunicare da piccolo con mio padre, non come se fosse una storia appunto strappalacrime, però io mi ricordo le domeniche pomeriggio con mio padre l'alternativa era o il Sei Nazioni di Rugby o i film di Denzel Washington e Liam Neeson poi. E quindi volevo chiedere appunto a voi perché, cioè, io ho scelto il cinema come passione, ma perché voi l'avete scelto? Cioè, qual è la vostra storia nei confronti di questa passione?
Prego, Francesca.
Ma io sono stata fino a 16 anni una spettatrice anche abbastanza distratta, nel senso che andavo al cinema anche con i miei amici il pomeriggio, c'era l'epoca che c'erano ancora i cineclub pomeridiani, però è stato il cinema che è venuto a rompere le scatole a me, perché mi hanno fermato per strada per fare l'attrice a 16 anni per un film con un bravo regista che si chiamava Gianni Amico, un film per la televisione, Le affinità elettive, tratto dal romanzo di Goethe, dove ho fatto Tilia, cioè non sapevo recitare, non sapevo fare niente, mi hanno messo delle camicie da notte bianche e sono stata buttata nel mondo del cinema. Io penso che la mia famiglia era tutt'altro, tutti studiosi, se non fosse successo questo non lo so che cosa avrei fatto. Forse avrei scritto, perché quello già lo facevo da tanti anni. E quindi me lo domando, ecco.
Ma proprio per strada? Cioè...
Per strada, stavo seduta a Sant'Ignazio con dei miei compagni di scuola sui gradini, è passato Marco Melani e Claire Peploe, che era la moglie di Bernardo Bertolucci, poi anche lei bravissima regista, che erano gli aiuto registi di Gianni Amico, e proprio mi ricordo anche che li ho guardati, che quelli sono andati avanti, hanno parlato un attimo fra di loro e sono tornati da me. E io dicevo, ma che perché? Come se avevo qualcosa che, no, di strano. E invece cercavano un tipo fisico così, e io ho fatto questi provini, tanti, perché era un ruolo impegnativo. E,
è assurdo, perché noi abbiamo letto la tua biografia e pensavamo fosse un po' un aneddoto di tipo street credibility, per cui qualcuno si inventa una storia per giustificare
bello.
Una carriera, e invece effettivamente c'è qualcuno che veramente viene pescato per strada. Una volta a me avevano detto che avrei fatto la modella, poi in realtà mi volevano soltanto chiedere i soldi per gli album e i book fotografici, invece è andata evidentemente meglio.
Beh, io ho una storia meno poetica di quella di Francesca, che è bellissima. Io ho una storia molto più semplice, molto più classica. Cioè, ho incontrato il cinema a 12-13 anni, che è stato il periodo in cui vivevo una realtà terribile, cioè quella delle medie, fine medie, inizio, dicevo, quel periodo orrendo, e in concomitanza i miei si separavano. Quindi classica storia di fuggire dalla propria realtà, scoprirne un'altra. E quindi mi rifugiavo al cinema cercando vite che non fossero la mia, percorsi, storie diverse, qualcosa che mi facesse sognare, che mi facesse credere che la vita avesse anche, insomma, questi momenti incredibili da cinema. E da quel momento è stato un amore a prima vista, non l'ho mai più abbandonato da quel giorno in poi. Quindi molto semplice, molto lineare, però...
E perché non fare il cinema ma parlare di cinema?
In realtà io volevo fare il cinema inizialmente, sono partita proprio con questo obiettivo, tant'è che per un periodo io sono stata assistente di regia, quindi proprio lavoravo sul set. Poi a un certo punto mi sono resa conto che il cinema è un mondo molto ampio, quindi trovare il mio posto era più difficile di quanto credessi, e quello non era il mio posto, stare dietro la macchina, essere lì, non lo sentivo mio. A un certo punto mi sono resa conto che io ero più per il parlarne, più per la parte studiamolo, teorizziamolo, facciamo un po' quello che facevano all'epoca, insomma, i Cahiers du Cinéma, che iniziarono tutto il percorso della critica, e ho detto ok, questa forse è la mia strada, ma tanto tante cose si scoprono andando avanti, quindi chissà poi se effettivamente sarà la mia strada. Al momento sembra quella giusta.
No, il periodo comunque è quello, cioè anche per me alla fine sì, l'humus, diciamo, cinematografico dei film di Denzel Washington, dove fa sempre un soldato in pensione che ammazza circa 500 persone in 90 minuti, è da piccolo. Però poi alle medie mi sono reso conto che il cinema poteva essere un luogo, cioè poi appunto non solo mio, perché in realtà io il primo film che ho visto, che ho detto mamma mia, questa è una cosa incredibile, mi sembrava di vedere il mondo in una nuova forma, c'erano personaggi nuovi nella mia vita, è stato Forrest Gump a casa di un mio amico delle medie, e poi mi sono ricreduto totalmente su quel film, ma comunque insomma mi sembrava di aver visto veramente un miracolo, ma non lo era. E adesso infatti lo odio. No, non so se Zemeckis ascolta Cocci, non penso. Però insomma, c'è stato proprio il crollo della magia di quel film e di tantissime cose del cinema in realtà.
No, io non sono mai stata una grande guardatrice di film, cioè da piccolina avevo queste, cioè tipo The Freedom Writers, mi ricordo, film assolutamente inutile, penso, che però mi faceva, ero in quel periodo terribile della mia vita in cui volevo fare la maestra o l'insegnante, così, e c'era la storia appunto di questa insegnante che andava in un sobborgo e salvava le vite di persone che erano per strada, però attraverso la scuola si rivalutavano e così. E in realtà io non ho mai avuto una grande passione per il film, perché odio il momento del guardare il film, cioè amo andare al cinema, motivo per cui ho una semi cultura sui cinema, cioè sui film che escono adesso, ma non mi piace proprio il momento del mettermi sul divano in cameretta mia a guardarmi il film, perché l'ho sempre associato ai miei genitori un po' che non sapevano che cazzo dirsi, e quindi guarda, si mettevano davanti alla televisione, e quindi l'ho visto sempre un po' come un abbruttimento della persona più che un arricchimento. Poi vabbè, è arrivato il momento dei 20 anni in cui tutti parlano di film, tu non capisci un cazzo delle citazioni che fanno, e quindi ti vai a recuperare a ritroso tutti i film che tutti si sono visti, per almeno rimanere all'interno delle conversazioni e far finta di ridere alle battute degli altri, tipo Boris, perché sono arrivata a Roma dopo 2 anni di Roma, di citazioni, che anche sul posto di lavoro, ma sì dai, smarmella, che tu dici ma che cazzo vuol dire, cosa vuol dire, e quindi me lo sono guardato, ma per il resto non ho mai visto serie così, quindi... Sempre appunto, tornando anche a quello che dicevi tu all'inizio, Francesca, sul fatto che all'inizio eri una spettatrice anche passiva o distratta, io me lo son sentita dire parecchie volte che sia nella musica che nel cinema ero una spettatrice passiva, cioè che alla fine uscivo dai cinema e dicevo sì, bello, mi è piaciuto, e non sapevo formulare troppo un pensiero critico a riguardo. Adesso c'è esattamente l'opposto, cioè anche attraverso il tuo di lavoro mi sembra proprio che ci sia una crisi dello spettatore. Cioè che come quando andiamo al ristorante, assaggiamo la carbonara e diciamo ha cotto troppo l'uovo, cioè no, poco pepe, non va bene, allo stesso modo lo facciamo al cinema, cioè usciamo e diciamo sì, però la fotografia un po' carente, e quindi effettivamente nasce anche la critica, e anche la critica mainstream, cioè del fatto di avere su Instagram un sacco di gente che ti dice un sacco di cose, e sono tips che tu poi ti anche riutilizzi nelle tue conversazioni, e quindi volevo appunto chiedervi se anche secondo voi c'è effettivamente una presa in carico di una necessario commento e critica verso il mondo dell'arte soprattutto, e se questo è una cosa valida oppure no, se stiamo sgravando oppure se siamo sulla retta via.
Prego, Francesca, io ti mando sempre avanti perché...
No, almeno sai... si regola. Lei ti fa
no,
dire
no,
le cose.
Per carità, perché è giusto
non
così.
Sono... È una domanda difficile per me perché non sono poi così social, quindi non lo so. Nel senso, mai mi verrebbe in mente di usare un tips, ma proprio mai. E quindi, diciamo, i film adesso per me sono delle esperienze fondative, sempre importanti, e quindi mi capita più spesso di parlarne con gli amici, e ne parliamo magari di un film che ci è piaciuto o non ci è piaciuto, anche per 4 ore di, fino a litigare se alziamo troppo il gomito. E quindi non vivo in quel mondo, non so che esiste, ma non so di che mondo state parlando.
Però quando tu fai un film, cioè io mi immagino sempre il giorno dopo in cui è uscito un tuo film al cinema, cioè qual è la prima cosa che ti interessa sapere delle persone? Cioè ti interessa il commento dei tuoi amici, il commento del mondo autoriale, di un critico di riferimento? Cioè cos'è che guardi per capire se il tuo film ha fatto il suo dovere, tipo?
Sì, c'è stato scarto fra l'ideazione,
sì,
e la realizzazione,
esatto.
Perché a un regista interessa solo il processo. Cioè, è vero che quando i film escono, se vanno bene, vanno male, se piacciono, non piacciono, è una cosa importante, ma è molto importante per gli altri. A noi ci interessa il processo.
Cioè la costruzione
del film. È difficile. Il lavoro.
Okay.
Il lavoro che facciamo. Però questo è importante, però per esempio è più importante rivedere i film quando escono. Io non leggo le critiche perché sono inutili per il mio lavoro, mm-hmm, completamente inutili. Lo dicono tanti registi e in genere non ci si crede. Anch'io quando studiavo non ci credevo, quando venivano i registi al centro sperimentale dicevano io non leggo le critiche, sì, buonanotte. Invece sono del tutto inutili, anche perché le cose belle le scordi subito, immediatamente, non ti sembrano vere. E invece la coltellata ti resta per tutta la vita e quindi non ti aiuta proprio. Invece ti aiuta tanto stare in sala e vedere le scene e sentire l'atmosfera degli spettatori. Anche se c'è una piccola risata che fa così. In Spagna non ridono, in Francia hanno riso su quella battuta. Ho sentito l'emozione quando lei scendeva dalla macchina e attraversava di corsa il Lungotevere. Più in Inghilterra, però. Milano tantissimo, a Roma zero. È questo il nostro lavoro. Cioè, è quello che ti torna indietro dallo spettatore.
Tu vai a vederli spesso i tuoi film?
Quando escono, tantissimo. Poi dopo, mai più.
Ok. Quindi tutta la narrazione del regista che aspetta tipo la recensione del critico. Cioè io mi viene in mente il film Malcolm e Marie del 2021, dove c'è proprio la coppia, credo sia un'attrice e lui un regista, che è tutto chiuso praticamente nella loro casa e
sì,
parlano della critica. Quindi quella narrazione non è... Cioè...
Ci sarà anche chi lo fa, eh? Per esempio al teatro lo fanno tantissimo, aspettano proprio la mattina dopo, addirittura quando c'erano ancora i quotidiani cartacei, quando si faceva molto tardi la notte, incontravi delle bande intorno alle edicole che aspettavano che aprissero, e dicevo ma chi sono? Ed erano gli attori teatrali che aspettavano tutti l'apertura dell'edicola. Quindi sono cose molto del tutto individuali. In genere adesso ti fanno gli uffici stampa, ti fanno la cartella stampa e te la mandano. Io la prendo, la butto nel cestino e poi dico ah, interessante, perché non mi piace né, come dire, frustrare chi fa questo lavoro e nemmeno i critici, perché poi voglio dire ce ne sono anche di molto bravi,
e ce ne sono
dico...
magari persone a cui interessa,
sì, in cui,
quindi
appunto,
non è detto,
quindi
certo.
È un fatto del tutto individuale.
Perfetto, tu che fai critica?
Io vado. No, scherzo. Allora, io per rispondere insomma alla domanda iniziale, io credo che da quando esistono i social, da quando viviamo nel periodo dell'informazione, tutti avranno sempre qualcosa da dire su tutto, quindi sì, un giorno siamo virologi, un giorno siamo critici cinematografici, un giorno ci capiamo di tutto, di come si cucina, su qualsiasi cosa. E io credo che nonostante ci siano tantissime voci che cerchino in ogni modo di parlare di un film, raccontarlo e così via, dal mio punto di vista io sono tra quelle persone che cercano di raccontarlo più che altro per invitare lo spettatore ad andarlo a vedere, a farsi un'idea sua, mm-hmm. che poi quello è secondo me la cosa importante del mio lavoro, cioè invitare lo spettatore a essere interessato a quella cosa e a dire bah, magari vado al cinema a vederla, perché tante volte tanti film passano e non ce ne accorgiamo nemmeno, ci sono magari delle distribuzioni che non hanno delle capacità per far sì che questo film possa essere distribuito in tanti cinema, ci sono tante persone che non vanno al cinema, che non frequentano il cinema, quindi secondo me riuscire a portare quel mondo lì anche su un mondo che poi è tutto schermo, è tutto casa, è tutto divano, secondo me è molto interessante. Poi io sono la prima che ha perso nella vita la capacità di guardare un film per il piacere di guardarlo, perché non ho veramente più la capacità di farlo. Mi piacerebbe tanto farlo, lo faccio con dei film inaspettati che magari sono delle commedie demenziali che però, capito, mi fanno staccare completamente la testa, però mi piacerebbe tornare a farlo, e secondo me un po' il pubblico deve riallenarsi a questa capacità, e dipende anche dal fatto che forse parliamo un po' troppo a volte, quindi mi ci metto anche io dentro.
Come si fa da cioè è una domanda, cioè così sembra polemica, però sono veramente interessato. Come si fa a riallenare, secondo te, il fatto di rivedere, cioè vedere, perché anch'io ho lo stesso problema, cioè io ogni volta che guardo un film mi viene in mente o gli aspetti tecnici, che forse è la cosa peggiore, oppure che cosa potrebbe dire, cosa potrei dire di questo film alla fine del film, ed è bruttissimo secondo me. Però non lo so.
Guarda, se, dal mio punto di vista, poi ognuno secondo me trova la sua strada di riuscire a fare, per riuscire a fare questo. Dal mio punto di vista è necessario guardare un film più di una volta. E forse è l'unica modalità reale. Lo guardo una volta da spettatrice, cerco di guardarlo una volta da spettatrice, facendomi coinvolgere nella storia, nella trama, in quello che proprio a livello estetico di quello che vedo, nella regia, nella fotografia, e poi la seconda volta magari cerco di trovare tutti quegli aspetti che mi interessano per poterlo raccontare e per poterne parlare. Forse è l'unica modalità questa.
Anche perché molto spesso quello che fanno i critici, cioè quando noi usufruiamo della critica, è, a me sembra, che ci diano la modalità con cui guardare il film, cioè nel senso che ci diano gli strumenti chiave per poter commentare e guardare quella cosa, cioè il fatto che ci dicano che quella cosa è giusta e quella cosa è sbagliata, quella cosa è bella, quella cosa è alta, quella cosa è bassa, e quindi poi tu guardi e sei molto bias da questa cosa.
Sì, secondo me ecco, questo è sbagliato, nel senso chi fa critica e dice che una cosa è bella e brutta a prescindere non fa critica. Perché fare critica significa dare una chiave di lettura, come hai detto tu, però darla oggettiva e poi lasciare chiaramente a ognuno la capacità di avere la propria.
Sì, io avevo un'obiezione in realtà, su che effettivamente anch'io ho subito molto la cosa della critica che ti, diciamo, ti insegna, cioè come se avesse un valore propedeutico rispetto a quello che stai guardando. Però mi ricordo un film, cioè Boogie Nights di Paul Thomas Anderson, cioè tutto il piano sequenza iniziale, che è incredibile. Io la prima volta che l'ho visto non mi sono reso conto che era un piano sequenza, e non mi sono reso conto neanche di quanto fosse incredibile quella scena per il valore realizzativo e produttivo. Poi l'ho rivista, cioè ho rivisto il film con questa idea in testa, e oltre al fatto che ho scoperto che lui l'ha fatta a 26 anni, quindi sentivo proprio una specie di cronofobia, cioè il un dio greco che mi mangia tutta la sabbia dietro, e in più mi sono accorto che è una cosa incredibile quella scena iniziale, e ho apprezzato molto di più il film, e c'è stato l'effetto inverso rispetto a quello che dicevamo prima, di appunto non riuscire più a vedere un film senza pensare a tutto quello che diranno o a tutto quello che potrò dire io alla fine della visione, insomma. E quindi sì, è vero che c'è una questione della critica come ok, ti insegno, però è anche un modo, secondo me, di riscoprire determinate cose, cioè ci sono cose che non dico che vanno spiegate, ma magari te le fanno notare un po' di più. È vero però che forse la tendenza preponderante è proprio di cioè, un po' anche generalizzare, splittare, rendere forse categorie di consumo o comunque mettere contro le persone che guardano cose diverse, perché appunto a te non, tu non hai apprezzato questo, allora fai sicuramente parte di questa categoria oppure fai parte di quest'altra categoria, quando in realtà secondo me è molto più vario
Sì, poi non fa purtroppo sempre l'effetto che dici tu di avvicinamento. Cioè, io penso a Challengers adesso al cinema, a me allontana. Cioè, ho visto 8 video su Instagram che me l'hanno spiegato, che mi hanno detto i pro e i contro, le cose belle, le cose brutte, l'interpretazione di lei, l'interpretazione di loro e tutte queste cose che ad un certo punto ho detto: vabbè, mi sono già annoiata, cioè, sono già piena di questo film ancora prima di vederlo.
Però questo secondo me dipende dal fatto che sui social c'è un'attenzione verso la notizia in generale. Quindi, per esempio, io anche mi sono imbattuta in 2 milioni di video su Challengers, ma l'80% non erano analisi o critiche, ma erano semplicemente dei video di "Lo sapevi che questa cosa è successa?" Che è una
Certo.
cosa che io, per carità, c'è qualcuno che lo fa anche in modo interessante, però in generale è una cosa che io odio perché è una roba che è fatta solo allo scopo di fare poi engagement, quindi cercare di, no, far girare il flusso. Però secondo me, ecco, sono d'accordissimo sulla tua visione, cioè secondo me chiaramente, ragazzi, la critica è una roba che o ti piace o non ti piace, secondo me. Però se, secondo me può avvicinare molto. Poi chiaramente, per carità, io cerco di tirare l'acqua al mio mulino.
Beh, come facciamo tutti, insomma. Io dico che il giornalismo esiste ancora, figurati.
Ecco, secondo me ti può dare delle chiavi di lettura molto interessanti, quindi poi chissà,
E
magari
poi, cioè, questa cosa che dicevamo prima del cinema alto, del cinema basso, cioè che molto spesso quello che esce di critica sui social, ma anche su articoli così, è di categorizzare molto i film di serie A e i film di serie B. Noi avevamo fatto un articolo con Scomodo, fatto da Cosimo, che è uno dei nostri redattori, che si chiama Nanni Moretti versus gli Scorreggioni, e sono appunto i film d'autore e i cinepanettoni, i classici film di serie B. E quindi un pochino è questo anche non la paura della critica, però di proprio tagliare con l'accetta quello che è alto e quello che è basso.
sì, poi appunto usava Nanni Moretti come sì. Cecilia non vuole che usi questo termine, dice che spezza, no,
Ah,
come si
sineddoche.
inedde.
Ha detto, ma sì,
Ma
mi
posso
sembra
usarlo
proprio
adesso.
una sineddoche.
Per tutti i film, diciamo, autoriali, quando in realtà appunto la tesi è appunto che anche gli Scorreggioni avevano una loro autorialità, nel senso erano comunque raccontano una parte d'Italia e io sento proprio che, cioè, riguardo anche a questo articolo, che ci sia un po' una ghettizzazione della commedia nel cinema italiano in generale, cioè come se fosse un genere che non bisogna vedere se sai, dici, se hai letto, cioè insomma se conosci l'arte o conosci il cinema in generale, hai visto più di un tot di film, allora non puoi vedere le commedie, non puoi vedere i cinepanettoni, non puoi vedere determinate commedie che escono in determinati periodi dell'anno. Però, insomma, quindi non so se la sentite anche voi questa cosa di essere appunto, cioè, magari è tutta la retorica poi dei guilty pleasure, cioè il fatto di sentirsi in colpa perché ti piace qualcosa che magari non è nella narrazione mainstream che dovrebbe piacerti, insomma.
Ma la commedia, e poi dopo faccio la domanda anche a Francesca perché sono curiosa chiaramente dal punto di vista registico, ma la commedia secondo me è uno dei generi più interessanti per raccontare la società, forse il più interessante che esista dal mio punto di vista. Quindi io sono super pro la commedia, trovo che sia leggermente ghettizzata sicuramente, ma la commedia all'italiana, per esempio, c'è stato un periodo storico incredibile per il cinema italiano di grandi maestri e con la capacità di raccontare la nostra società facendo quello che sappiamo fare meglio, forse in realtà sapevamo perché adesso l'abbiamo un po' perso, che è far ridere, e far ridere è molto più difficile che far piangere in realtà. Quindi io
Lo so, tu
la
non lo
vedo
sai, ma hai
così. E
citato il titolo di una nostra puntata. Grazie per.
vai. Francesca, tu che ne pensi di questo?
Che non, di nuovo, non ragiono così, cioè per me e ci sono delle commedie bellissime e delle brutte, dei film drammatici orrendi, cioè per me è il pezzo unico, i film sono pezzi unici, cioè non è che voglio, come dire, sminuire il desiderio, il bisogno incessante di mettere tutto a posto, però chi è una persona creativa mette in disordine. Cioè, la prima cosa che il primo impulso che ha è quello di mettere in disordine. Quindi, appena senti che uno dice questo si fa, però dovremmo fare anche questo, dici, oddio, che palle! Capito? Che palle! Guardiamo i film, cerchiamo di capire perché sono belli, che è molto difficile capire perché un film è bello o brutto. Ci sono degli abbagli enormi, generazionali, spaventosi.
Tipo,
No,
diamo i nomi qua.
no, i nomi, sapete chi è Potopov? Voi?
No.
L'avete mai sentito nominare? Nemmeno
Non
io.
credo.
Cioè, era un contemporaneo di Chekhov che riempiva i teatri e che era, diciamo, la grande stella, mentre lui col gabbiano faceva un tonfo dietro l'altro, si voleva uccidere. Cioè, come dire, bisogna anche rendersi conto che la contemporaneità, a meno che tu non guardi le cose con veramente una profondissima autenticità, con le cose che ti piacciono, non quelle che credi che ti piacciono, perché stai dentro il tuo mood generazionale, cioè se le guardi con autenticità non ti puoi sbagliare. Cioè una cosa bella è una cosa bella, è perentoria.
No, anch'io sono d'accordo e sì, mi ricordo di aver letto proprio un libro di Chekhov che diceva né per fama né per denaro, quindi proprio anche a me piace molto questa idea, io voglio fare qualcosa, la faccio a prescindere da quello che succede, insomma, nel mondo, perché è una mia esigenza di esprimermi. Però mi viene in mente una frase di Tarkovsky, sempre per citare un russo, che diceva il cinema è l'arte più infelice perché ha bisogno di soldi. Ed è vero che sì, io posso appunto avere questa idea del mondo che voglio esprimere, però se nessuno mi dà i soldi nel cinema come faccio ad esprimermi?
Certo. Ma
Cioè,
io non ho
c'è un.
detto questo. Io non ho detto, non penso affatto che l'arte sia profonda, istintiva e viscerale come un rutto. Non il cinema. Il cinema c'è una fortissima mediazione tecnica, cioè un regista è una persona che deve sapere tutto, tutto, deve sapere tutto di fotografia, tutto di montaggio, tutto di arte figurativa, deve sapere di musica, cioè, quindi non volevo dire quello, io mi esprimo, io ho bisogno di esprimermi e faccio questo. Scegli quello che, razionalmente, quello che devi fare, poi le cose ti vengono sempre come devono venire, cioè non è che c'è tutta questa grande possibilità di cambiare, diciamo, la tua voce. È quasi impossibile se ce l'hai, se ce l'hai. Se no, come dire, ti metti al servizio di un produttore, degli scrittori, degli attori. Quindi non è esattamente questa cosa che forse non sono riuscita a spiegarmi.
No,
No, magari
magari.
Lorenzo non ha capito, questo
Vabbè,
è più
stavo per dirlo, ma comunque.
probabile.
Appunto, sulla mediazione tecnica, io non voglio impuntarmi su questa cosa, ma cioè, come si fa, appunto, è vero, il regista deve sapere tutto, ma come si fa a dire la propria sul mondo, cioè lasciare il proprio segno nel mondo? Poi, appunto, sarà un'idea romantica dell'arte quando io devo passare attraverso, appunto, centinaia di persone che devono creare quello che io ho pensato, cioè.
Ma quello è il lavoro del regista, cioè il lavoro del regista è un lavoro misterioso, cioè, non è che tu stai là e dici adesso dico la mia sul mondo, la dici, viene fuori nel momento in cui dici quella corda è troppo tesa perché i panni dopo una pioggia sono più sbrindellati, stai parlando del mondo. E arriva l'attrezzista, arriva lo scenografo che ti mettono la corda sbrindellata e hai espresso una cosa importantissima. Non lo sai perché volevi quei panni che fossero mosci, però è la tua visione delle cose, di quel momento, di quel racconto. Un regista mette in scena il mondo tutte le volte, lo rifà.
Quindi tutti i registi, cioè. Ok,
I registi degni di questo nome.
perché appunto tu avevi citato quelli che si mettono al servizio dei produttori o degli scrittori che magari invece hanno un'idea diversa
Beh, quasi
del.
non è lo stesso lavoro, quasi sono
Ok.
due lavori diversi. Io
C'è uno
credo che
immaginativo e uno
sì,
realizzativo.
cioè no, è proprio uno che è quasi un lavoro diverso, capito? Quasi uno fa un lavoro più tecnico e invece un altro che crede di fare un lavoro tecnico e in realtà esprime nel dettaglio, il diavolo è nel dettaglio e lo esprime dalla scrittura, lo esprime dalla scelta degli attori, lo esprime dalle pettinature. Cioè, voglio dire, noi capiamo tutti come entra da una porta chi è una persona, da come ti porta i capelli, no? Cioè, è il racconto. E chi lo decide? Il parrucchiere? In certi film, sì. Certi film sono fatti dal parrucchiere, dal direttore di produzione, dal direttore della fotografia, dal montatore. E certi film sono fatti solo dal regista.
Okay. Ed è questo che, secondo te, divide c'è una buona realizzazione di un film e invece un tecnicismo, una messa a terra, anche perché tu prima dicevi i panni dopo la pioggia devono essere lassi, però quanto effettivamente c'è di creazione della realtà, cioè quanto il film deve essere vedere con i tuoi occhi una realtà, oppure quanto anche di creazione della realtà alternativa, cioè nel senso, a me viene in mente ad esempio Gli sdraiati e io per un certo tempo sono stata anche in parte infastidita da quel film, perché dava una visione della mia generazione diversa da come io la percepivo, quindi quanto effettivamente è centrale, predominante, invasivo e invadente anche l'occhio del regista.
Ma io ti volevo infastidire, cioè non è che è venuto fuori per caso, non è che uno deve stare lì a compiacere lo spettatore.
No, però
cioè
nel senso ne ha compiaciuto un altro, cioè nel senso a mio padre e a mia madre è piaciuto moltissimo.
Eh beh, perché probabilmente siamo degli stessi disperati, abbiamo avuto la tua età, sai?
Certo.
E siamo stati disperati insieme e siamo diventati adulti disperati insieme, cioè, come dire, uno deve guardare le cose per quello che ti danno, e se una cosa non ti piace c'è un motivo
per il quale non ti piace.
E devi anche pensare che c'è un motivo per il quale una persona l'ha creata per non fartela piacere.
Sì, sì, chiaro, non tutte le cose appunto devono essere, anzi, forse le più interessanti vengono anche dall'antagonismo, dalla contraddizione, dal sentimento di fastidio e di lontananza. Cioè, non...
Io ho tre figli che più o meno hanno la vostra età, no? Mio figlio più piccolo ha detto, ma che sei scema? Ha visto quel film, ha detto, ma sei deficiente? Io gli ho detto, forse un po', sì, cioè... È stato anche un momento bello farmi insultare, no? Molto emotivamente significativo. Non è che uno fa i film soltanto per farsi dire bravo,
bello, mi ha rappresentato. No, cioè, forse questo, la critica invece fa un po' l'opposto. Cioè, penso che almeno nelle bolle in cui finisco io, magari sono super bias, però che la critica sia tipo una voce oggettiva, cioè che ci sia invece, mentre il film, chi crea il film accetta anche molto l'eterogeneità dell'opinione su quel film, cioè ti può piacere, non ti può piacere, ti può rappresentare, non ti può rappresentare, la critica cerca invece un po' di mettere, sembra almeno a me, di mettere un cappello di oggettività al fruire di quel film.
Diceva di dare degli strumenti e poi li usi come ti pare.
Esatto, sono d'accordissimo, è quello il punto, cioè la critica, quella buona, è quella che cerca di essere oggettiva e poi ti permette appunto di fruire un film e magari di trovare cose che non avevi mai trovato, di vedere una cosa che magari non avendo mai approcciato al cinema in alcun modo non sai che quello è un tipo di inquadratura particolare, insomma, quindi che può significare qualcosa, quindi ti aiuta a quello. Però in generale c'è anche una parte molto soggettiva nella critica, poi, no? Quindi a seconda, chiaramente, uno si affeziona anche, certo, a determinati critici, proprio perché magari a me tante persone dicono no, io la penso sempre come te perché abbiamo gli stessi gusti, che poi vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché insomma. Però la cosa bella è poi che tante volte, per esempio nel mio caso, quando non mi piace un film è il momento in cui scrivo il pezzo più bello, racconto il pezzo più bello, perché il conflitto genera poi le riflessioni più interessanti, secondo me, più che dire no, mi è piaciuto tantissimo. E quindi sei anche un po' talmente tanto c'è la soggettività così forte che non sai neanche che cosa dire, come spiegarla. Invece l'antagonismo è una cosa bellissima nell'arte in generale, secondo me, e nel cinema a maggior ragione, perché permette di parlarne, di dibatterne per ore e cercare di distruggere un film, quando invece magari...
Ma tu senti la differenza che diceva prima Francesca sul un film fatto da una persona dove si vede che c'è una specie di demiurgo slash regista, e invece quello fatto, diciamo, da un chiamiamolo
artigiano, diciamo.
Esatto. Sì. Un po' come tipo sembrano i dipinti del Rinascimento, insomma.
Beh, sì. Assolutamente sì, ma anche perché in primo luogo ogni regista, secondo me, ha una sua firma e la vedi, e soprattutto perché c'è una tecnica che tutti conosciamo, se hai studiato questo, insomma, questo mondo, sai, no, qual è la tecnica, un film che potrei fare anch'io, potresti fare anche tu, potrebbero fare tutti appassionati di cinema o comunque chi ha studiato questo, e poi c'è la capacità di essere un artista e quindi di raccontare una cosa in un modo diverso, e lo vedi chiaramente. Secondo me non serve fare il mio lavoro per vedere questo, secondo me basta proprio guardare due film di questo tipo e lo si capisce in automatico, secondo me.
Preparando questa puntata, noi appunto, un gancio che facciamo sempre, è incredibile, però preparando questa puntata un tema che è venuto fuori tantissimo è proprio, che c'è anche stranamente molto, cioè appassionato un sacco, ogni volta che facciamo una riunione...
Solo te.
No, vabbè, però vivo in un mondo terrificante. No, che il cinema italiano ha un problema con... cioè non è che sia veramente un problema, però c'è un problema di finanziamento pubblico, nel senso che poi noi siamo... io mi sono andato a vedere tutti i dati, che non sono interessanti, però il cinema italiano senza Stato, cioè senza appunto la direzione del cinema dell'audiovisivo del Ministero della Cultura, non si autosostiene, però fa un sacco di film. Ci sono altri posti, come poi il paragone è sempre chiaro, cioè la Francia, che fa molti meno film e ha meno fondi, diciamo, meno fondi pubblici, perché il cinema, diciamo, incassa molto di più e si sostiene molto di più da solo. E poi da qui ovviamente...
Ma qua abbiamo un no.
No, questo assolutamente no. La Francia... hanno una quantità... loro hanno una legge diversa, per cui su ogni film americano che va sul suolo francese, lo Stato se ne prende una parte per finanziare film. Quindi è vero che non sono soldi pubblici, però sono soldi che sono presi dagli incassi dei film stranieri sulla Francia. Hanno una quantità di denaro e fanno molti più film di noi. Quindi secondo me quei dati non sono proprio precisi. Questo lo so
Francesca
anch'io.
Mi ha vietato comunque, perché aveva detto all'inizio che non sapeva niente sui finanziamenti, e invece
no,
subito
questo, vabbè.
No, era pronta a beccare l'ignaro.
No, ma no, non so come mai, perché questa è una cosa che so perfino io.
Quindi... ah, è proprio un disastro.
Abbiamo un fact checking del team autoriale non particolarmente forte.
È una legge fatta molto bene, che basterebbe copiare, che invece fornisce una quantità di denaro al cinema francese incredibile, senza toccare troppi fondi pubblici.
Ma basterebbe copiare, perché è un modello economico che funziona, cioè nel senso che secondo te è un buon
tutto,
modello economico.
È il sogno di tutti, tutte le volte quando vedi i registi, quelli che ci capiscono, fanno la Francia, la Francia.
Ancora il mito. No, io allora devo mandare qualcuno sotto il bus, se no ci finisco io. E l'articolo che avevo letto, appunto, invece parlava di un documento del Ministero della Cultura. Era un po' strano effettivamente che iniziasse tipo: abbiamo preso questo documento segretato. Ho detto: ma no, il Ministero della Cultura, cos'è? L'MI6 britannico. In cui effettivamente però diceva che avevamo almeno nel 2021, chiaramente anno strano perché anno del Covid, noi avevamo prodotto 239 film contro i 197 della Francia e avevamo incassato 169 milioni in Italia, mentre i francesi con meno film ne avevano incassati 672, quindi proprio
questo
cifre.
È un altro discorso completamente diverso da quello che hai fatto prima. È vero, si producono troppi film e film che costano pochissimo. Noi produciamo una quantità di film che non usciranno mai al cinema, che sono stati prodotti con pochissimi soldi, che si vede che sono proprio miseri, perché i film, voglio dire, giovani, sperimentali, a basso costo, belli, cioè quello è necessario produrli, però invece
Certo.
produrre il film medio con pochi soldi è una tristezza. E poi la Francia è un paese che va al cinema, se tu vedi loro fra l'altro calcolano nemmeno in incasso i film, in presenze, che già questo ti dà proprio l'idea di quanta gente ci è andata, 500.000, 1 milione, no? Invece noi facciamo l'incasso e incassano molto, ma molto di più, ma i loro film, nessuno dei loro film francesi sono prodotti con quella mestizia in cui tu vedi dei film che costano 400.000 euro con delle facce di attori magari conosciuti in televisione per una cosa, film che non hanno. Nanni Moretti li chiama venduti che nessuno compra, che è una cosa terribile. Noi produciamo brutti film, questo è il nostro problema. In Francia non c'è questa bassa massa, 100, 200 film che nessuno vedrà mai. Non
Sì,
so perché.
infatti, vabbè, sono un uomo dei dati, sembra il punto di Paolo Pagliaro. Però c'è un film, questa è una statistica, spero sia vera, se no Massimo Cappelli viene a casa mia e mi dice scusa, però
Ma
adesso...
controlla se non ti hanno invertito i fogli.
No, è la trasmissione dopo. Prima di andare via di Massimo Cappelli, appunto parlando di questi film bassi, bruttissimi, che è un film... Terribile, ha ricevuto 700.000 euro di contributo pubblico, l'hanno visto in 29 persone,
Ma certo, è così. Esattamente, ci sono tanti film così che nessuno. Sai, io voto ovviamente per i Davide Donatello, guardo, ma una quantità di film vedo che ci sono, di gente mai sentita, gente. Ma e tutti hanno preso il loro contributo dalla loro cosa, eccetera. Ma è chiaro che la nostra è una cinematografia malata, però non è, come dire, non siamo un paese che ha un'industria forte e siccome non c'è, come dire, visione culturale, se la prendono sempre nello stesso modo con i finanziamenti pubblici, come se i frigoriferi, le automobili, come se tutto non fosse un finanziamento pubblico, come se non fosse un'industria, come se non ci fosse tanta gente che ci lavora, compresi voi, capito? Compresi i grafici, quelli che fanno i trailer, quelli che mettono i contenuti per Instagram, cioè è un indotto enorme. Quindi non è che il contributo finisce al film,
No, poi
finisce
c'è.
a un'industria. È chiara questa cosa. Siccome abbiamo come dire, una visione atroce della cosa pubblica culturale nel nostro paese. E si casca sempre su questi articolacci che continuano a dire queste cose, ma dicono il falso, dicono una cosa che fa male a tutti e fa male a voi giovani, perché denigra in continuazione l'investimento culturale.
No, che poi esatto, c'è tutto un tema della privatizzazione, delle logiche di mercato in cui i film devono necessariamente stare e inserirsi, che non è che creano più bei film perché almeno ti ho messo la marchettata pubblicitaria dentro, ti ho messo una cosa che ti piace, quindi ti vendo un prodotto più catchy, più appetibile per un pubblico X medio e quindi magari delego a una scelta magari artistica anche più alta, più lungimirante, più personale, perché magari ho un finanziamento pubblico che mi permette di creare quella cosa. Io sono poi magari per un atteggiamento magari più statalista che altro, però molto supporter anche di un investimento del pubblico nel mondo culturale e di un mondo che magari appunto per come il cinema ha un mercato non florido e quindi deve essere in qualche modo supportato e aiutato anche per una buonissima ragione dal pubblico, perché comunque è un servizio, cioè è andare al cinema, fruire dei film che escono e poterlo fare anche grazie a uno stato che ti permette di farlo, cioè dai, è forte, nel senso è una cosa molto, molto, molto bella anche.
Sì, io mi sono spiegato male all'inizio e forse dovrei imparare che per avere una tesi forte magari è necessario spiegarla bene, e, cosa che non ho assolutamente fatto, però era proprio l'idea di quello che diceva Francesca sul fatto che ci sia una specie di massa tumorale di film che nessuno guarda, che non si sa bene chi l'abbia scritti, perché io ho visto tipo, poi vabbè, mi sono fatto nemico Valerio Massimo Manfredi, adesso mi farò nemico Enrico Brignano, però io ho visto l'ultimo film di Enrico Brignano, che è Volevo un figlio maschio. Per me incredibile, cioè che ci sia stato un reparto produttivo che abbia detto bello, questo lo mandiamo nelle sale, è un gran film. Per me è impossibile, perché sarebbe un film datato negli anni 90 e, cioè...
Ma questo è un discorso diverso.
No, sì, infatti...
Nel senso, quello è un brutto film, però Brignano c'ha la sua... C'è una quantità di soldi viene data a persone che non sono nemmeno Brignano, che nessuno conosce.
Che no, sono semplicemente inventate.
Che uno dice, ma chi sono? Ma perché devono prendere questi finanziamenti pubblici? È uno scandalo di cui non si parla abbastanza.
Sì, che poi viene strumentale, esatto. Cioè che appunto la nostra tesi era il fatto che poi tutto questo humus di film prodotti grazie ai finanziamenti pubblici, che poi hanno il 29 persone che vanno a vederlo, poi sono l'escamotage per poi dire che appunto il finanziamento pubblico è negativo, onta sul finanziamento pubblico, quando in realtà molto spesso appunto si creano anche dei bei film grazie a quello. Però è la quantità, la massa enorme di questi film
tumorale, come hai detto.
Esatto. Non visti, non sentiti, di cui non sappiamo chi bene li ha scritti, appunto, che effettivamente remano contro un po' la narrativa del finanziamento pubblico nel mondo dell'arte e del cinema, che in realtà ha un suo senso super legittimo.
È proprio, cioè il senso poi alla fine del discorso è: allora l'arte deve entrare dentro le logiche di mercato, deve essere qualcosa che si deve sostenere, dobbiamo vederlo come se fosse, non lo so, il sistema pensionistico italiano, che comunque non si autosostiene, però cioè dobbiamo vederlo così. Secondo me no, ovviamente, però in un mondo in cui alla fine poi noi siamo lì, poi magari... Penso sia la mia bolla, spero sia la mia bolla. Alla fine dell'anno questa legge di bilancio che non rientra mai, no, l'Italia è un disastro, il debito pubblico, alla fine quello che con cui ce la prendiamo, cioè proprio come il presidente dell'Argentina, Javier Milei, adesso ha tagliato i fondi pubblici al cinema, come li ha tagliati all'università, a tantissime altre cose, che in realtà secondo me legittimi, ovviamente è una cosa banale dirlo, però... cioè, allora ci deve essere un intervento statale per eliminare questi film qua, cioè per eliminare, ok, è Brignano, però volevo un figlio maschio.
Adesso il diktat culturale di uno stato che decide di mettere veto, non so se è proprio il mondo che mi augurerei.
No, ma dico, ci deve essere comunque un passaggio,
una commissione,
esatto,
che
una
decida,
commissione comunque,
cioè
che
come
abbia...
c'è in Francia, come c'è in Inghilterra, ma uno non li vede questi film negli altri paesi, basta che no. No, non esistono i film, guarda che non esistono in Spagna, cioè guarda che è un problema, eh.
No, immagino, no. Ah, piaga. Ma sì. Tu parli di film brutti?
Sì.
Cioè dici proprio tipo, questo no. Fa cagare?
Beh sì, dico la mia, cioè se vedo, mi capita di vedere tanti film brutti, chiaramente facendo questo lavoro per forza, come ho detto prima, cerco di essere oggettiva, certo. Cerco di trovare la cosa che è pure caruccia, però in generale se un film è brutto, ma tendenzialmente no, perché... l'idea dovrebbe essere che la critica okay. Tende a dire che è brutto.
Ma ti senti in colpa se devi criticare un film e magari l'hai visto in un cinema con due persone?
Cioè... No, mi sento in colpa a prescindere, perché comunque è sempre brutto criticare qualcosa, perché sai che magari c'è dietro tutto un reparto di persone che hanno fatto tante cose, insomma, cioè, sono tantissime persone dietro un film, quindi insomma è sempre brutto che arrivi tu e smonti tutta una roba. Però io sono fortemente contro tutto questo discorso, cioè nel senso, sono d'accordo con voi, sono contro il sistema che produce tutta questa quantità di film, che veramente... non vorrei dire, non vorrei esagerare, però un buon 40% sono veramente film che vengono dimenticati, lasciati lì nel cassetto e abbandonati. E ce ne sono invece tanti altri che secondo me proprio a discapito sono bellissimi e non vengono, non se ne parla, spariscono. Io ho visto l'anno scorso dei film di ragazzi esordienti che avevano chiaramente studiato, cioè insomma ragazzi che sono arrivati a fare la loro prima regia, con un tutto insomma un percorso dietro, che hanno fatto dei film incredibili di cui si è parlato un giorno, chiaramente nel mondo cinema se ne è parlato tanto, però poi alla fine cosa ne è rimasto di quei film? Nulla. Perché? Perché magari al cinema invece la distribuzione ha mandato un film che poi l'hanno visto 29 persone, quindi che ci possiamo fare di film brutti? Io credo che sì, io sono molto cinica sotto questo punto di vista.
Ma ci sarebbe tanto da fare, si chiama politica culturale. No.
Bisognerebbe cambiare completamente, cioè veramente
dovremmo avere una classe dirigente politica diversa, insomma, voglio dire, io sento tanto che viviamo in un paese che è sprofondato, è andato tanto all'indietro, cioè che mi dispiace soprattutto per voi che siete giovani, che proprio vivete un contrappasso. Ci sono stati dei momenti molto più forti, molto più creativi. Anche io, diciamo, mi sono presa l'ultimo pezzetto, perché l'esplosione, diciamo, ero troppo piccola negli anni 60, i momenti, no? Però questo, secondo me, culturalmente è un contrappasso terrificante. D'altra parte è così, succede così. E la storia dell'arte ce lo racconta, è sempre stato così. È una sella terribile nella quale siamo sprofondati.
Sì, quindi cioè, si è perso completamente, sembra... No, cioè in realtà non lo so, perché io mi fido poco delle... che poi probabilmente è vero in questo caso, delle narrazioni per cui dicono ok, noi ci siamo persi un periodo d'oro, che può essere appunto la commedia all'italiana, tutto il periodo che parte dal neorealismo, diciamo, fino ad arrivare alla fine degli anni 70 e un pezzo degli anni 80, e poi noi ci siamo persi quel treno. E non lo so se effettivamente, cioè, noi stiamo guardando soltanto i film belli di quell'epoca lì, quando in realtà c'erano un sacco di film brutti, oppure effettivamente il livello si è abbassato. Cioè, questa è una domanda genuina, io non ho una tesi, o comunque non...
Beh,
però
comunque
un po'
te lo
mi
dice
fido
il mondo,
poco.
Cioè c'è stato un momento in cui l'Italia, il cinema italiano ha rivoluzionato l'estetica mondiale, cioè ha avuto una forza, ma una forza incredibile, non solo... Invece di sprofondare dopo la grande esplosione del neorealismo, ha fatto una doppia capriola, ha inventato un'altra cosa, che erano i film drammatici in chiave comica. Se tu pensi, no, la commedia all'italiana in fondo nasce con La padellata in testa, no, di Aldo Fabrizi a Il Roma città aperta.
Sì.
E poi dopo, ha generato altri 20 anni di film bellissimi, Tutti a casa, La grande guerra, i film di scuola, no? Figli di film drammatici.
Noi arriva sempre quel momento della puntata in cui di solito abbiamo due esponenti di un mondo, e noi che o vogliamo farne parte, di solito è Lorenzo tipo che ha detto abbiamo invitato i comici, ah volevo fare il comico da grande, abbiamo invitato una scrittrice, ah volevo scrivere poesie da grande, e tutte queste cose. Lui ha studiato effettivamente cinema e ci siamo interrogati parecchio più volte come la nostra generazione potrebbe accedere a questo mondo di cui voi fate parte, e se effettivamente le scuole, come abbiamo parlato della Holden per la scrittura, e appunto scuole tipo la sperimentale di cui parleremo, se le scuole e l'insegnamento di una materia effettivamente serve a qualcosa oppure no. Cioè io voglio fare cinema, faccio la scuola di cinema, voglio fare l'attrice, faccio la scuola per diventare attrice, cioè quanto effettivamente, tu vabbè, la storia tra l'altro che ti hanno beccata per strada forse è esemplificare il fatto che fare la scuola non serve a niente, però, però appunto quanto studiare la cosa, studiare un'arte serve oppure no?
No, Vabbè, no, la mia cioè, appunto, io ho studiato cinema, ho fatto una facoltà, secondo me, assurda, nel senso sembra veramente la creazione di un pazzo maniaco che si chiama Ingegneria del Cinema, comunque rispetto per il Politecnico di Torino.
Solo lì forse c'è.
Sì, è stata creata nel 2007 ed è solo lì per dire il successo che ha avuto. No, basta, ci sono un sacco di miei amici che ancora fanno Ingegneria del Cinema,
Che
che
salutiamo.
salutiamo, dei grandi. Però per me cioè, è proprio stato. Non mi hanno insegnato a fare cinema, mi hanno solo detto: io ti sto vendendo il fatto che tu vuoi fare. Cioè, sto usando il tuo sogno per insegnarti ingegneria, sostanzialmente. E allora io ho tentato di fare scuole, diciamo, più vicine al reparto, chiamiamolo umanistico, anche se è una semplificazione, però per scrivere sceneggiature, per fare il regista. Però mi chiedevo sempre. Cosa mi insegnano per 3 anni? Cioè, qual è poi alla fine? Perché io ero proprio ero ipercinico nei confronti di queste scuole e del fatto che fossero così esclusive. Dico, ah, sono così esclusive, magari, cioè, perché io non posso accedervi? Perché io non posso
Perché sono
capire?
esclusive, sennò.
No, certo, esatto, ma io ero contro proprio questa esclusività perché dicevo, anch'io voglio sapere che cosa fate, perché non posso saperlo, cioè, perché non mi fate vedere cosa insegnate, invece dovete stare in quest'isola nascosta in cui nessuno vi vede. E quindi no, entrambe avete fatto una scuola di cinema, quindi volevamo parlarne con voi perché proprio avete poi appunto magari siete fatto un'apologia delle scuole di cinema che è sacrosanta, però insomma noi veniamo da due opinioni diverse, penso. Quindi
Vado? Allora, io parto da questo presupposto e ci tengo a sottolinearlo che studiare, ragazzi, cioè, per me studiare è una cosa fondamentale, l'ho capito soltanto tantissimi anni dopo aver odiato lo studio. Senza lo studio, secondo me, tutto quello che, ma anche l'arte, cioè, è veramente, cioè, studiare apre proprio la mente. Quindi è per me una cosa bellissima. Infatti, poi lavorando molto sui social è una cosa che cerco disperatamente di dire perché tante volte si pensano, vabbè, adesso faccio l'influencer, a che mi serve? No, cioè studiare è veramente molto molto importante. Poi, per carità, entrare nel mondo del cinema, questo è il solito elefante nella stanza, quante volte se ne parla, non è semplicissimo perché comunque è un mondo complesso, è un mondo molto chiuso per certi versi forse. Ci sono delle scuole molto teoriche, estremamente teoriche, delle scuole forse troppo pratiche. Secondo me non c'è una giusta via di mezzo. Io per esempio sono laureata, quindi non ho fatto un'accademia, io mi sono laureata in cinema, televisione e produzione. Ma quanta pratica ho fatto, cioè se non avessi lavorato effettivamente poi sul set tutte quelle cose che ho fatto, tutte quelle cose che so fare, le avrei fatte, tutte le nozioni che ho acquisito, le avrei acquisite, non ne sono sicura, cioè credo che bisognerebbe forse creare forse una via di mezzo tra l'estrema pratica magari dell'accademia, che poi in realtà molte accademie sono fantastiche perché ti permettono di imparare entrambe le cose, e poi in Italia ne abbiamo tantissime che secondo me sono molto, insomma, veramente tanto interessanti, e poi la più estrema teoria che è tutto il mondo del dance, insomma, che è veramente troppo teorico secondo me come universo.
Alternanza scuola, sembra lo spot pubblicitario dell'alternanza scuola lavoro. Renzi sarà felicissimo di questa cosa.
Facciamo tutte le cose.
Beh, insomma, per la mia esperienza personale è stata importantissima perché appunto sono entrata molto giovane, subito dopo il liceo. Dopo questa esperienza d'attrice avevo capito che non mi piaceva recitare, che invece mi piaceva un sacco il cinema. E quindi diciamo la mia esperienza è stata che non sarei riuscita proprio a farlo se non fossi entrata al Centro Sperimentale Cinematografia. Però diciamo siccome spesso vado anche a insegnare al Centro Sperimentale, tengo dei seminari, delle cose, vedo che comunque i professori come quelli che per me sono stati importanti e ti aiutano a fare un po' prima, però è tutta una questione di autoistruzione, cioè l'arte è solo autoistruzione. La cosa importante è che stai insieme ad altri ragazzi, come te, e quindi cominci a vedere i film, a parlarne, vai insieme a teatro, ascolti la musica, fai tardi, litighi, cioè vivi in quel mondo, ti svegli la mattina, ti fai il caffè e pensi a quella sequenza. E questo anche, però è solo una questione di autoistruzione, i mestieri artistici. Poi cioè tu ti devi mettere davanti a te stesso e a capire, fare un passo dopo l'altro, quella cosa che cercavo di dire prima, che è quello che veramente ti piace e non quello che ti dovrebbe piacere perché sta nella tua bolla generazionale. A tutti gli studenti, quando ce li ho, cerco di rompergliela questa bolla, perché è strano che tu vai a fare gli esami e vengono nel 2021 tutti con gli stessi registi, nel 2022 tutti con gli stessi registi, nel 2023 tutti con gli stessi registi. Cioè, nel momento in cui uno ti dice che gli piace un film, un regista diverso, tu dici questo già autoistruito, cioè già ha trovato un contatto con se stesso vero. E l'unica cosa importante è il contatto con te stesso vero, non con quello che ti, la schiuma che ti avvolge.
Ma quindi secondo te è dato più, cioè il fatto che arrivino con queste opinioni così simili, se le scuole di cinema diventassero più accessibili, ci sarebbe più varietà tra le persone che tentano, cioè che tentano appunto di fare cinema, oppure è semplicemente dato da un fatto proprio di stratificazione, chiamiamolo stratificazione storica, o da cose che ti hanno influenzato in quel periodo?
Una bellissima domanda alla quale veramente non ti so dare risposta, perché istintivamente come te penso che bisognerebbe essere più aperti, più inclusivi, che questa cosa di questi esami di pochissime persone scelte, fai un sacco di errori quando li vai a scegliere, nonostante il propedeutico, nonostante tutto. Dall'altra penso anche che da ragazzi, cioè di fare delle fabbriche di disoccupati velleitari, è anche una cosa abbastanza dolorosa. Dici?
Che meraviglia, invece. No, no, però sì, il fatto che effettivamente debba essere un lavoro e che di fare dell'arte il tuo mestiere e poi appunto l'idea di creare queste persone che però, grazie a Dio, si vogliono formare anche soltanto per il gusto di formarsi, non perché magari è strumentale a trovare un lavoro. So che è una cosa super c'è un discorso mega iper privilegiato che grazie al cavolo, se però devi lavorare pure e mangiare, quindi magari non hai il privilegio di fare della tua arte, della tua passione, il tuo lavoro. Però che bello sarebbe che una persona c'ha voglia di formarsi e di imparare cose, a prescindere se quelle poi le servono per trovare lavoro oppure no. Quindi da una
Lo
parte è tristissimo, dall'altra è affascinante.
so, è vero, è vero. Cioè, anche io sono sempre proprio l'anima divisa in due. Apriamo, spalanchiamo, accogliamo tutti e dall'altra dice oddio, ma poi si suicidano. Perché sempre per tornare a Chekhov, non è che proprio ci torno sempre, però è terribile la vita di Konstantin Gavrilovic, di Kostya. Cioè, è un ragazzo senza talento. E che vuole e non sa fare niente.
Io per concludere, in realtà non diventerà una rubrica, stai tranquilla, decidi. No, volevo chiedervi una domanda, dovete rispondere a bruciapelo.
Ah, quella di prima.
Ok. No, no, no. Preferireste che il vostro libro preferito viene adattato in un film terrificante o che il vostro film preferito ha un sequel altrettanto terrificante?
Io che il mio film preferito è un sequel terrificante, perché almeno
Ok,
quello originale, cioè il primo l'hanno fatto, almeno il secondo
dici,
facciamo finta di non guardarlo, lo guardiamo e basta,
però tutta la
cioè
fanbase comunque.
skippiamo. Non ho capito tanto bene la domanda, c'è poco tempo quindi non rispondo.
No, va bene, c'è stato un problema di
Si può
comunicazione.
avvalere del diritto di non rispondere.
Quinto
diamo questa
emendamento qua
possibilità ai
vale.
nostri ospiti
Siamo
per
nei...
educazione.
Va
Va bene,
bene.
grazie mille di essere
Grazie.
venuti,
Grazie a
grazie
voi.
Ciao.